他和我们就像 Avengers do Let's get up and learn those moves When the man and the crazy kid One says turn and one says do AM and FM and PM too Turning out that boogaloo Gets you up and it gets you out But how long can you keep it up? Jimmy Hunter keeps you sunny So deep and feel thorny Hong Kong dollar, Indian cent English pound and Eskimo pen Seen me at the back of the night Better work hard, I seen the fight Never mind that, time for the bus We got to work, and you're one of us Post go slow with a place of work Minutes drag and the hours cut Yeah, we're bye-bye Wave of a bye-bye, seems to bump It's our profit, it's his luck But anyway, the last bell rings Take one out, to y'all What do we have for entertainment? Cops and gypsies on the pavement. Now the news is left to attention. Then the landing of the convention. Italian monster shoots the lobster. Two rich don't get out of hand. Car in the fridge, a bridge in the car. A cowboy dude.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è la nuova puntata di Vagamondo sulle note dei soliti Clash. Cominciamo questa puntata sabato 5 maggio. Vagabondo, trasmissione curata dal VAG 61, il media center di via Paolo Fabri 110 che come tutti i sabato mattina vi accompagnerà fino alle 13 circa in questo sabato. Per parlare oggi diamo una sterzata sul locale, diamo una sterzata su Bologna per parlare appunto di urbanistica nelle sue varie sfaccettature. Innanzitutto vi saluto, io sono Luca. E oggi insieme a me c'è un nuovo conduttore, Jacopo.
Ciao a tutti, eccoci qua.
A dimostrazione appunto che la nostra redazione continua a crescere. Saluto anche in regia Francesca e Martina e anche Nenno che è lì a imparare. E salutiamo anche i nostri ospiti.
Allora abbiamo qua con noi appunto Leonardo e Gianluca di Piano B, che è un gruppo di lavoro che ha fatto una ricerca sulle aree dismesse della Bolognina, in particolare con riferimento alla Casaralta. Abbiamo qua appunto Leonardo.
Buongiorno.
E Gianluca.
Salve.
Va bene, allora iniziamo questa puntata sul cemento armato lanciando un po' di note musicali e poi torniamo in studio.
Senti la vita che se ne va.
Eccoci qua, dopo questa botta di ottimismo sul città, iniziamo a parlare appunto di urbanistica. Perché iniziamo a parlare di urbanistica? Perché a partire dalle discussioni del 2004, i processi decisionali del 2005, finalmente nel 2006, inizi 2007, si è arrivati a un nuovo piano regolatore chiamato Piano Strutturale Comunale, che dovrebbe dare un nuovo volto a questa città. Abbiamo cercato di capire un pochino quali siano i tratti fondamentali di questo PSC, Piano Strutturale Comunale appunto, e ci siamo andati a leggere soprattutto la presentazione che si può trovare dal sito del Comune, e siamo andati a parlare con l'assessore Merola. Dunque, bisogna dire innanzitutto che la città viene ripensata in sette zone, suddivisa in sette città, viene così definita appunto dal piano. Queste città sono la città della ferrovia, che è quella di cui ci occuperemo in particolare questa volta, anche perché rappresenta il punto centrale del nuovo piano regolatore, la città della tangenziale, la città della collina, la città del Reno, la città del Saven, la città della Via Emilia Ponente e la città della Via Emilia Levante. Dunque, una suddivisione in città appunto funzionale a delle logiche organizzative di pianificazione più che una volontà vera e propria di suddividere la città in città, diciamo una concezione di una città di città, su cui successivamente appunto sentiremo anche la voce di uno dei maggiori teorici di questo concetto, cioè il professor Cervellati, che avrà appunto da dire su questo argomento. E partiamo appunto dicendo perché in questo caso ci soffermeremo in particolare sulla città della ferrovia, e per farvi anche un esempio di che cosa si intende per città della ferrovia. Allora, dice il PSC, la città della ferrovia identifica la catena degli spazi urbani, nuova stazione ferroviaria, aeroporto, fiera, luoghi della direzionalità, che ospitano le relazioni internazionali, dove la massima accessibilità e la concentrazione di funzioni eccellenti fanno incontrare le tante diverse popolazioni che contraddistinguono la miscela demografica contemporanea. È la città dove nei prossimi anni si verificheranno le trasformazioni più rilevanti, dove avverrà la ricomposizione degli insediamenti cresciuti prima e dopo la rivoluzione urbana industriale, la Bologna storica e il quartiere della Bolognina separate dal fascio ferroviario. È la figura urbana che sta al centro della ristrutturazione che il PSC cerca di governare, quella che rappresenta la nuova immagine di Bologna in Italia e nel mondo. Allora, io inizierei a questo punto sentendo il contributo di Merola, che appunto a cui abbiamo chiesto una idea della struttura base di questo nuovo piano regolatore, e abbiamo problematizzato una delle questioni centrali, diciamo, relative alla città della ferrovia, e cioè quella della composizione sociale con una forte componente di immigrazione. Sentiamo l'intervista.
Allora, la prima domanda è: quali sono i principi e le idee che costituiscono l'ossatura del piano strutturale comunale e come queste si traducono specificatamente nel progetto della città della ferrovia?
I principi sono che noi dobbiamo prendere sul serio il fatto che il clima è cambiato, quindi c'è un tema ambientale che non bisogna prendere sotto gamba. Quindi bisogna pensare a un futuro alla città che sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo vuol dire che il piano prevede insediamenti compatibili con la sostenibilità del nostro ambiente, le nuove case saranno a forte risparmio energetico e si costruirà soprattutto sulle aree dismesse già cementificate. L'idea di fondo è di non invadere le campagne rimaste nella nostra città, di aumentare in modo considerevole le dotazioni di verde con la realizzazione del parco lungo Reno, del parco lungo Savena, del nuovo grande parco tra l'ospedale maggiore e la ferrovia dei prati di Caprara, di tutelare e salvaguardare ulteriormente la nostra collina. In specifico, questo si traduce sul fatto che i nuovi insediamenti dovranno seguire le linee del trasporto pubblico. e quindi dovranno esserci delle linee di trasporto pubblico rapide di massa per contrastare l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, che è un problema anche per la nostra città. La città delle ferrovie è una delle 7 strategie urbane previste dal nostro piano. Noi non proponiamo di dividere la città ovviamente in 7, ma proponiamo 7 strategie di riqualificazione urbana che insieme potranno permettere una migliore qualità della vita della nostra città nel suo insieme. La città della ferrovia si chiama così perché è lo scheletro di questa nuova città, è a ridosso della nuova stazione che sarà progettata, dove arriveranno tutte le linee del trasporto pubblico bolognese, il sistema ferroviario metropolitano, il People Mover che collegherà l'aeroporto alla stazione, dove arriveranno il tram Civis, dove arriveranno insomma tutte le linee del trasporto pubblico. Questo insediamento immaginario che va dall'aeroporto, passa per la stazione, arriva alla fiera fino a prolungarsi all'attuale CAB, è appunto la città della ferrovia o la città internazionale, nel senso che sarà il nuovo volto di Bologna nel mondo. Ci sono le principali porte di accesso alla nostra città, l'aeroporto, la stazione, la fiera. Sono anche i luoghi dove Bologna interloquisce con il mondo, perché appunto la fiera ha 150.000 visitatori all'anno, diciamo che la città che è il nostro biglietto da visita, ma è anche il nostro modo concreto di intrecciare relazioni con il mondo. E oltretutto lo è anche perché qui sono previsti i nuovi insediamenti universitari, quindi il rapporto con i giovani della nostra città è con quello che la città di Bologna esprime come produzione culturale.
E dunque, proprio il quartiere Navile e la Bolognina sono le zone della città con la più alta concentrazione di residenti immigrati. Come si inserisce questo dato all'interno della ristrutturazione prevista e quale futuro si prospetta, per esempio, per la comunità cinese fortemente radicata in quel territorio?
Un futuro di integrazione e di convivenza. Nella nostra città non ci sono zone prevalentemente abitate da etnie diverse. Diciamo che per ora la distribuzione è abbastanza equilibrata e ordinata. Bisogna prevenire il fatto che si creino, come ad esempio a Milano, delle situazioni unicamente abitate da una sola etnia. Questo per il semplice fatto che una città è fatta di convivenza e di mescolanza. Quindi il tema dell'immigrazione va visto come un'opportunità e una ricchezza, occorre costruire un percorso di diritti e doveri per un'integrazione possibile e occorre anche avere ben presente che noi fra 20 anni, se non saremo capaci di accogliere nuovi residenti, in particolare giovani, da qualsiasi paese provengano, avremo una città di 150.000 persone sopra i 65 anni. È un bene che si invecchi e si viva a lungo, è un male se la città perde un equilibrio nella composizione delle sue generazioni. Noi dobbiamo sapere accogliere, perché è vitale per il futuro della città.
Thank you. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste en sale boss de bambi, boss pour le scandale et quartier avec stratégie. T'imagines la scène comme au ciné, un film qui n'est pas qu'à Pézac, pour tout calculer, enfer sur terre, t'as vu? Et ça, tout sans commentaire, juste un homme, il ne sait plus comment faire, il n'y a plus d'humanité, ni de fraternité depuis une éternité. Je crois plus en rien, parce que j'ai plus rien qui me tient, à part les liens avec les miens, et je sais bien d'où je viens, du 9-3, département, d'ailleurs, je casse des deux tout droit, pour les appartements, c'est une famille d'ailleurs, ça vient de bondir, qu'est-ce qu'on dit, ça porte un style, au style et au cerf, je suis pas là pour faire l'imposteur, ni l'imposteur en poster, mon troisième millénaire, on vit les nerfs à vie, et on devient encore plus vénère, avec toujours du son de cul.
Je sais faut se faire la bête, ciel ou mer pour être la fête.
E questa era Parker direttamente dalle banlieue parigine. Sono le 11.54, torniamo in studio qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko, Vagamondo, la trasmissione del VAG 61 di tutti sabato mattina. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.vag61.info, i nostri indirizzi email info@vag61.info e l'indirizzo specifico di Vagamondo che è vagamondo@vag61.info. Vi ricordo anche il numero per mandarci gli sms che è 333-1809-494 in modo da poter commentare questa puntata e farci delle proposte direttamente. Dopo aver sentito questa intervista all'assessore Virginio Merola andiamo a parlare più nello specifico di questo argomento.
Eccoci qua. Allora, secondo le parole appunto dell'assessore all'urbanistica Virgilio Merola, abbiamo visto una città che si prospetta volersi inserire nell'ambito internazionale con nuovi mezzi di trasporto, che ha come direttrici base di questo nuovo PSC la sostenibilità ambientale, il non costruire nuove zone ma sfruttare al massimo quelle già esistenti, e soprattutto una città che guarda gli immigrati, nelle parole dell'assessore, come una nuova appunto risorsa soprattutto anche demografica e con una forte volontà da parte del comune di integrazione. Abbiamo appunto qua in studio Leonardo e Gianluca del gruppo di studio Piano B, sentiamo le loro prime impressioni su questa intervista dell'assessore.
Diciamo che alcuni intenti sono assolutamente condivisibili, cioè non cementificare su zone verdi, appunto rispettare le parti di verde del quartiere della città, sono cose che assolutamente condividiamo. Certo, desta un po' di insomma, diciamo che era un po' di perplessità parlare di ambiente e poi intervenire così pesantemente con la linea ferroviaria ad alta velocità, che sappiamo che ha un impatto ambientale molto forte in tutti i luoghi dove è stata già costruita. Quindi insomma, su questo siamo abbastanza scettici. Va sicuramente bene intervenire sulla mobilità urbana, il people mover eccetera, però quello che ci preoccupa è anche quello che succederà sotto il people mover, no? Sapete che questo autobus sospeso a 4-5 metri di altezza, ma appunto cosa succederà sotto? Cioè, nel senso che ci chiediamo quale sarà la socialità di questo quartiere dopo questi interventi. Si parla di integrazione, si parla di volontà di far incontrare Bologna con il resto d'Europa, ma Bologna in quella zona soprattutto sta già incontrando il mondo, c'è già una realtà di forte contaminazione e integrazione presenza multinazionale.
Bene, allora vediamo anche che cosa ne pensa del piano strutturale comunale uno delle più importanti voci nel panorama bolognese in ambito di urbanistica, e cioè il professor Cervellati, al quale abbiamo chiesto che cosa appunto ne pensa del nuovo piano strutturale e soprattutto in riferimento alla città della ferrovia.
Dedicato ai problemi della città, ritengo che il futuro di questa città dovrebbe essere una dovrebbe diventare una città metropolitana. Intendendo per città metropolitana non una grande città, ma una città fatta di città. Lo strumento urbanistico che si sta predisponendo, il suo PSC, per quello che io conosco, non è una città di città. Per formare una città di città occorrono due fatti molto importanti. Uno dal basso, cioè quello di ricostruire, rifondare, ristrutturare completamente i quartieri, sia dal punto di vista delle circoscrizioni, sia dal punto di vista diciamo del territorio che debbono occupare, sia dal punto di vista delle deleghe che debbono ricevere e dei mezzi per poter esercitare queste deleghe. Senza, e quindi la trasformazione dei quartieri in municipi all'interno dei confini comunali, all'interno delle attuali circoscrizioni, da rifondare, da ristrutturare, da ridurre, da ricostruire totalmente. Questo è il punto, l'obiettivo prioritario per formare la città di città. L'altro è a livello alto, occorre una presa di posizione della regione. La regione ha abdicato completamente al suo processo pianificatorio, ha delegato con la legge 20 del 2000 le province a gestire l'assetto del territorio, le province nel contesto della città di città, lo dice anche il disegno di legge antilotta, non è assolutamente compatibile. Quindi occorre demolire, costruire un qualcosa che non trovi più un rapporto con l'istituzione provincia attuale. Questo è un obiettivo a lunga scadenza, mentre però è un obiettivo a lunga scadenza che a forza di essere a lunga scadenza è da ormai da decenni che rimane un obiettivo a lunga scadenza, e questa a mio parere è una critica totale alla legge 20, quindi una critica totale alla regione, che a mio parere con questa legge ha compiuto un atto incostituzionale, perché la Costituzione affida alle regioni l'assetto del territorio, non possono per principi di sussidiarietà affidarlo alle province. Detto questo, però, l'altra cosa non è a tempi brevi, l'altra cosa dovrebbe essere già avviata e già predisposta prima di studiare qualsiasi strumento urbanistico.
Bene, ecco queste le parole appunto dell'urbanista Cervellati, al quale abbiamo anche chiesto se il nuovo piano strutturale comunale secondo lui risponde veramente a un'esigenza dei cittadini di Bologna, oppure ci sono anche delle altre dinamiche di carattere economico, di carattere delle lobby ediliste che sono dentro Bologna, e appunto volevamo sapere se secondo lui questi nuovi strutture di trasporti, tra cui abbiamo già citato il People Mover, ma all'interno del quale poi dopo ci saranno altre reti, nuove reti appunto di autobus, nuove reti di una metropolitana in parte interrata, in parte sopra il livello del suolo, che dovrebbe collegare il centro con il polo fieristico, nuovo punto centrale della città desiderata dal piano strutturale, e queste sono appunto le sue risposte. Le sue risposte che hanno sollevato alcuni punti fondamentali sulla necessità di avere una logica diversa anche dei mezzi di trasporto, che secondo lui, soprattutto per quanto riguarda la rete di mobilità su gomma, non sono ancora cambiate dagli anni 70.
Proviamo a vedere se abbiamo questo audio.
qualche problema tecnico in regia, ma adesso ritorneremo sicuramente. Ed ecco che vediamo i nostri eroi all'opera. Abbiamo 200 computer, ovviamente questa è una redazione immensa, l'apparecchiatura elettronica è infinita e sterminata, vediamo correre per i corridoi con delle agenzie di stampa ed ecco che parte il contributo.
Forte alle leggi regionali che prevedono il PSC. Il PSC, così come è inteso, è uno strumento non molto dissimile dal precedente piano regolatore che lo sostituisce, perché poi per essere attuato il PSC deve avere dei piani attuativi. In questa dimensione si dice è nuovo perché non fa più non localizza più gli insediamenti, il tipo di insediamenti. Nello stesso tempo però si danno delle quote di carattere generale. E si dice che c'è un fabbisogno per i prossimi 20 anni di un certo numero di alloggi molto consistente. Questo numero di alloggi molto consistente è totalmente non spiegato. Non è spiegato perché l'unica necessità di alloggi non consistenti in una città ricca come Bologna, che ha prodotto moltissime case nel secondo dopoguerra, è la casa popolare, cioè quella che una volta era gestita dall'Istituto Autonomo Case Popolari, cioè veramente queste case che sono state in parte vendute, in parte sono adesso, fanno parte per una legge regionale, tipicamente dell'Emilia Romagna, appartengono ai comuni che hanno questo patrimonio. Questo patrimonio è gestito in maniera corretta, nel senso che ci sono dentro le persone per le quali queste case sono state prodotte e quelle che sono state vendute, in che misura? Ecco, io credo che sia qui il problema di fondo di riuscire a produrre delle abitazioni a costi zero, eccetera, eccetera, e non delle abitazioni private. Ma oltre a detto questo, intanto che Bologna rimarrà una città di 370.000 abitanti, come farà a dialogare o rapportarsi con i comuni con Termini? E in questo calcolo di fabbisogno in cui Bologna dimostra di avere, se non diventa città di città, ma senso reale di città, non che si costruiscono delle città che preludono a insediamenti volumetrici o di alloggi, ma se si costruiscono città di città è l'unico modo per rapportarsi con i comuni limitrofi, in modo tale da formare la città metropolitana. E allora quello che va dentro Bologna perché non possono andare in altri comuni? E in un contesto di questo genere mi chiedo, proprio perché manca questa idea di città, le trasformazioni in atto nel centro storico, che non è una città storica, è sempre più centro urbano in cui ci sono gli store, in cui c'è sempre meno abitanti, in cui è sempre più usata e meno vissuta, meno abitata. Ecco, in tutto questo, a mio parere, ci sono degli elementi negativi, come ritengo che siano negativi ciò che sta avvenendo nella zona collinare e il fatto stesso di non rapportarsi con i comuni limitrofi. Non è che sia possibile stabilire un confine fra la parte bolognese, dove si costruisce molto nella zona collinare, e la parte di Sasso Marconi o di Pianoro, dove si sta costruendo moltissimo. Allora, in questo caso riocorre ancora una visione sull'Appennino di carattere regionale. La regione non c'è, abdicato, ogni comune ritiene di risolvere proprio le proprie elementi, il discorso e il dibattito è sulle quote dimensionali, le liti o gli accordi che sono venuti sono sulle dimensioni di quanti alloggi nuovi alloggi da privati, alloggi da vendere, debbano essere costruiti secondo un calcolo che io personalmente non condivido, perché è di carattere aleatorio di qui a 20 anni, eccetera eccetera, avendo un surplus di case e un deficit di case economiche e popolari e mancando sia da parte della regione che da parte dello Stato progetti di senso.
Eccoci di nuovo in studio, uno studio che intanto viene allagato da questo acquazzone bolognese, per dire quanto siamo dentro alle problematiche della città di Bologna. Io vi ricordo il numero per l'SMS 333-1809-494, mandateci le vostre opinioni oppure alla mail vagamondo@bug61.info. Abbiamo intanto Ernesto che sta dando con lo spazzone a terra per raccogliere l'acqua.
Colpi di mocio ovunque,
trasmissione in stato di emergenza, e continuiamo appunto sentendo su il professor Cervellati, che ha sottolineato uno degli aspetti secondo me centrali dei punti deboli del piano strutturale, almeno per come è stato scritto, per quello che noi possiamo leggere dai documenti ufficiali del comune, ma anche in effetti riferimenti a realtà superiori a quelle dell'ambito comunale, mancano riferimenti a una pianificazione concordata con la regione, e non si trovano riferimenti a un ambito come quello statale, che invece dovrebbe essere fondamentale dal momento che la rete ferroviaria e la rete di trasporti in generale, basti pensare all'aeroporto Marconi, prevede ovviamente un coordinamento con altre realtà esterne, se non l'ambito statale addirittura l'ambito internazionale. E finiamo appunto con l'ultimo contributo del professore, che si riporterà in studio e ci farà ritornare dopo sull'ambito più stretto della città della ferrovia.
Autopianificatorio provocato dalla regione si è trasmesso alle altre istituzioni, dal comune, all'università, alla fiera, a tutto ciò che era dentro, che era all'interno di un sistema pianificatorio in cui si cercava di equilibrare, di ragionare sul futuro della città. E quindi anche sul traffico, perché si contrabbanda un semaforo intelligente per un piano del traffico, il che non è vero. L'assenza di pianificazione ha fatto sì che il mercato, perché la pianificazione era quella che dava lacci, lacciuoli rispetto a un liberismo totale. Allora, oggi c'è una bolla edilizia che ha investito l'America negli anni 90 e che si è trasferita in Europa e anche in Italia in modo parossistico. Per cui, a mio parere, si producono molte case di lusso, case che non servono, perché sono case investimento. Siccome i risparmi in banca, o i fondi, o i bond, o le altre cose sono fallite, hanno assorbito denaro, la gente preferisce investirli in edilizia. Ma a questo punto gli studenti sono completamente sbandati, gli emigrati sono ghettizzati, o sono mal visti, eccetera eccetera, gli studenti un po' meglio visti perché portano più denaro, gli emigrati invece eccetera eccetera eccetera. Però anche in questo punto occorre quale università. È pensabile che noi continuiamo ad aumentare quando c'è una legge che dovrebbe dire che più di 40.000 studenti non ci dovrebbero essere all'interno di un ateneo? È pensabile che 100.000 studenti siano dentro al centro storico? È pensabile che non avvenga un decentramento, ma prima ancora che un decentramento, una organizzazione dell'università, l'università della Romagna, perché deve gravitare per docenti o altri aspetti dentro l'alma mater? Perché non ci sono facoltà scientifiche di grande qualità, ma ci sono solo facoltà umanistiche? Allora manca una programmazione, mancano delle localizzazioni, se si vuole, a mio parere bisognerà fare un Alma Mater 1, un Alma Università 2, l'Università della Romagna 3, cioè se si vuole, e allora occorre ancora la regione, occorre ancora che aveva un assessorato all'università che non ha più, io non sento, ho altre cose. Allora noi siamo in preda a una richiesta parossistica come la bolla edilizia di produrre case, per investimento, non per un bisogno nostro di cittadini o un bisogno degli immigranti. Allora tutto questo, a mio parere, ritarda, perché poi tutti i comuni stanno cercando di produrre più case, perché poi l'ICI, le urbanizzazioni primarie vengono pagate per fare altre cose, cioè la ristrettezza dei soldi impone di produrre case in modo tale che attraverso una tassazione si possa fare altri tipi di investimenti, pagare anche gli stipendi magari. È un problema grosso e l'occasione di rifondare una città e formare una città metropolitana, che non vuol dire una grande città, né vero una città a livello mondiale o a, quella della megalopoli, Bologna a mio parere non ha lo spazio per crescere di più, cioè non ha più spazio, allora bisogna occuparsi con gli altri e distribuire, decentrare fonti di vitalità in modo da formare anche all'esterno delle città e non formare un unico centro urbano straordinario, storico, che non è abitato dagli abitanti da nessuna parte.
E questo era il contributo del professor Cervellati, sono le 12:15 e a questo punto mandiamo un po' di pubblicità per poi tornare in studio a commentare con i nostri ospiti e continuare ad approfondire l'argomento. Pubblicità.
Come salire sul palco dell'Heineken Jamming Festival? Comprate una catapulta. Questa. Saliteci sopra. E hop! Caricate. Orissa! E infine tagliate la corda. Così sul palco ci sali e basta. Se vuoi suonarci invece, partecipa all'Heineken Jamming Festival Contest. Regolamento su Heineken.it. Vivi l'emozione delle serate live al Giostra Caffè di Bologna, il 7 aprile e il 5 maggio 2007 alle 21.
Nel cuore di Bologna, in via del Pratello 44/A, Mutenie, pub, birreria, fino a tarda notte con le migliori birre. Inoltre, iniziative culturali e momenti di relax. Happy hour dalle 17.30 alle 20.30. Mutenie, in via del Pratello 44/A. Telefono 051 22 02 56.
Il quartiere Savena e la Scuola di Pace, in collaborazione con la Provincia e l'Università di Bologna, presentano
Cose di questo mondo, l'invasione dei corpi e delle menti. Seconda rassegna sull'impegno per i diritti umani e civili.
Denuncia della tortura in Italia e nel mondo.
Viaggio in Medio Oriente e la scoperta delle nuove relazioni tra Israele e Palestina.
Reportage sulle violazioni dei diritti delle donne.
Cose di questo mondo.
Dal 4 maggio al 1 giugno, centro civico del quartiere Savena, via Faenza 4.
www.iterbole.bologna.it/quartieresavena.
051 62 79 387.
Foglie d'erba, prodotti naturali e derivati dalla canapa.
A Bologna, in via De Marchi 29/8, 051 33 3920.
Foglie d'erba è anche tutto per il giardinaggio.
In via Brugnoni 17/E, a Bologna, 051 52 3668, oppure www.foglieterba.it.
Libro e vento, i miei bijou.
I mari della luna.
I mari della luna, perline, creazioni artigianali e tutto quello che ti serve per creare collane, orecchini, braccialetti. Via San Petronio Vecchio 15B, Bologna. Telefono 349 22 50 892.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko 051 58 80 353.
Thank you.
would show you my eyes. Well, sir, there's nothing on earth like a genuine, bona fide, electrified six-car monorail. What'd I say?
Monorail.
What's it called?
Monorail.
That's right, monorail.
I hear those things are awfully loud.
It flies as softly as a cloud. Is there a chance the trap could faint? Not on your life, my Hindu friend.
What about us brains and slobs?
You'll be given cushy jobs.
Were you sent here by the devil?
No, good sir, I'm on the level.
The ring came off my pudding can.
Take my penknife, my good man. I swear it's Springfield's only choice. Throw up your hands and raise your voice. What's it called?
Monorotaia, la monorotaia dei Simpson come il People Mover che ci troveremo a Bologna e abbiamo qua appunto in studio Leonardo e Giuseppe e Gianluca di Piano B. Giuseppe purtroppo non c'è oggi, è un altro ragazzo del gruppo di Piano B. E appunto, che cos'è Piano B, su cosa avete lavorato, come mai parliamo oggi insieme a voi del nuovo PSC e dell'area dismesse della Bolognina?
Proviamo a definirci. Piano B è un collettivo formato da ricercatori, giornalisti, operatori sociali e culturali, accomunati dal desiderio di produrre inchiesta sociale sul territorio bolognese. Desiderio non solo, un desiderio accompagnato da un senso di urgenza che percepiamo tutti noi di Piano B, di raccontare, di analizzare la realtà odierna della nostra città. Lo scopo è un po' di provare a cogliere i processi di trasformazione sociale e non solo in atto a Bologna, un modo anche per superare l'appiattimento della cronaca del quotidiano che per forza di cose non può riuscire a cogliere in pieno certi fenomeni. L'occasione di incontro per noi è stata un ciclo di seminari sull'inchiesta sociale, appunto, organizzato dalla rivista Lo Straniero, diretta da Goffredo Fofi. Proveniamo da esperienze professionali e politiche molto diverse l'una dall'altra, ma appunto quello che ci ha accomunato è stata questa volontà di lavorare su questo oggetto. La scelta per il nostro primo lavoro è caduta sulla Bolognina e poi, restringendo il campo, ci siamo concentrati su una strada in particolare, su via Ferrarese. E con una delimitazione ancora più stretta abbiamo scelto di lavorare su un'area dismessa, su un'area industriale dismessa, che è quella dell'ex Casaralta.
Area dismessa che appunto secondo il piano strutturale comunale, ve lo ricordo, sono uno dei punti centrali su cui dovranno sorgere le nuove costruzioni per la Bologna futura, la Bologna desiderata dal comune. Ecco appunto, l'area della Casaralta per esempio.
Sì, diciamo subito che la Casaralta è una fabbrica storica della realtà produttiva industriale bolognese. Per tutto il secolo scorso ha prodotto, ha sfornato quotidianamente vagoni ferroviari, era appunto uno dei fiori all'occhiello dell'industria bolognese. La convinzione che abbiamo avuto per scegliere proprio quest'area è che in questa porzione di spazio abbastanza ampia, sono 60.000 metri quadri, ormai quasi completamente coperti da ruderi, fosse un modo efficace, particolarmente efficace, per capire le evoluzioni del processo di trasformazione sociale, economico e urbanistico che in questo momento sta interessando quel quartiere. E, niente, poi vado avanti o intervieni tu Gianluca?
No, io magari preliminarmente proprio una riflessione anche sul linguaggio che usa l'amministrazione, la presentazione del PSC, del piano strutturale, anche dalle cose che abbiamo sentito prima dall'assessore Merola. A me pare che quando si parla di piani urbanistici si intenda la città come se fosse una materia inerte, una materia assolutamente inanimata che deve essere in qualche modo plasmata con un bisturi o con una clava, a seconda dei casi, con appunto la pianificazione. Noi sappiamo, e lo sappiamo perché ce ne siamo accorti facendo questa inchiesta, che non è così. Come dire, con un'immagine, da una carta geografica si intuisce benissimo qual è il percorso, il tracciato di un fiume, ma da una carta geografica non si vede l'acqua che si muove. Noi abbiamo cercato di stare dentro l'acqua di questo quartiere. Ci siamo accorti che mentre l'amministrazione e gli urbanisti disegnano possibili futuri e possibili trasformazioni, questo quartiere già è in profonda trasformazione, e siamo partiti da quella che ci sembrava la trasformazione più visibile, la dismissione di una fabbrica. La dismissione di una fabbrica porta sempre un tipo di trasformazione che non è soltanto di tipo strutturale, architettonico, si chiude un edificio che produceva e che non produce più, porta a una serie di trasformazioni anche sociali. Immaginatevi in una zona come Via Ferrarese, dove le fabbriche non era solo una, non c'era solo la Casaratta, c'erano altre fabbriche come la Minganti, come le Cevolani.
La Minganti appunto, che è stata trasformata in un grande centro commerciale in mezzo a questo nuovo quartiere, un centro commerciale su cui si dibatte molto, perché si dibatte appunto sul livello di integrazione che ha con la città in cui è immerso, in un quartiere che di contiguo con quel centro commerciale ha ben poco di affinità. E appunto, cosa si pensa quindi di queste nuove aree dismesse? Diventeranno delle nuove officine Minganti, dei nuovi centri che poco hanno a che vedere con il territorio, oppure addirittura si cercherà di cambiare il territorio, e nel territorio, rifacendoci alla metafora del fiume, anche i pesci che ci vivono dentro dovranno cambiare per adattarsi alle nuove strutture che nasceranno?
Intanto c'è da dire, che facendo un passettino indietro, che in quell'area, in quella che viene chiamata la città della ferrovia, c'è un mondo in estinzione, in dissolvenza, diciamo noi, che è appunto il mondo che ha popolato quell'area quando le fabbriche erano attive. Gli operai appunto, quando si parla di quel territorio, di identità operaia e di comunità operaia. Per il nostro gruppo i termini identità e comunità sono termini da maneggiare con cura. A noi piace dire che in quel territorio c'erano delle fabbriche che hanno plasmato fortemente le relazioni sociali in alcune strade, perché c'erano degli operai che lavoravano in quelle fabbriche, perché c'era un indotto intorno alle fabbriche di piccoli negozi che vivevano grazie al fatto che migliaia di persone si riversavano in quei territori. Quel mondo adesso è in dissolvenza, e anche le strutture proprio sociali che erano riferimento di questo mondo, le sezioni di partito, le sezioni del PC, adesso del DS, le vecchie case del popolo che adesso sono circoliarci, si presentano più come dei luoghi dove si rappresenta una socialità residuale, un'archeologia sociale, diremmo, cioè un mondo che va scomparendo. E questo è uno degli aspetti della trasformazione di questi pesci dei quali parlavi. Sono pesci in via d'estinzione. Ma ce n'è anche un altro aspetto, perché la dismissione non ha trasformato il quartiere, non lo ha reso un quartiere dormitorio. Perché oggi in quel quartiere ci sono altri gruppi che l'attraversano, nuovi residenti, per esempio il gruppo dei cinesi. Una cosa che diceva l'assessore Merola è che nella nostra città non ci sono luoghi dove si concentrano identità etniche o immigrati. Io su questo mi sento di cortocircuitare un dato che viene dallo stesso servizio statistico del comune. il quartiere navile, il quartiere con la maggior presenza di immigrati in città, è di fatti un quartiere dove come diceva Leonardo prima, Bologna già incontra il mondo, e in questa presenza un gruppo molto 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 rappresentato è la presenza cinese, che quel territorio sta trasformando da una vocazione di tipo produttivo, oggi ci troviamo dinanzi a una vocazione di terziario, noi diciamo molto molto avanzato, alcuni dei vecchi capannoni che prima erano depositi, sono oggi laboratori di produzione, oppure depositi di import-export gestiti appunto dalla comunità economica cinese. Quindi, come dire, il quartiere in qualche modo già si trasforma, dicevo.
Bene, appunto, è una comunità cinese che sicuramente ha dato un taglio forte a questo quartiere, e saremmo curiosi appunto di sapere come questa verrà pensata in una nuova logica in cui la Bolognina, il quartiere navile, diventa una cerniera tra due grandi poli come la Fiera e come il nuovo distretto amministrativo che dovrà sorgere nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Due realtà che poco, veramente poco, hanno a che vedere con quello che ci si trova attualmente, che voi appunto avete descritto, una realtà operaia che sta tramontando, che però è ancora viva, che però ancora esiste, che ancora ha le proprie rivendicazioni di spazi, che sono ben diverse da quello del giapponese con 24 ore che va alla fiera al Cosmocrof, e ben diversa dalle realtà che graviteranno attorno al distretto amministrativo. Voi che cosa pensate in merito a questo?
Introduciamo sicuramente un discorso molto complesso e articolato. Possiamo dire senza dubbio che questi cambiamenti in atto non hanno potuto evitare di creare dei conflitti. Il semplice fatto che l'area della Cataralta, spopolata di operai, si è adesso popolata di nuovi abitanti, che sono persone senza dimora, molto spesso immigrati dall'Africa, dal Nord Africa, che creano con la loro semplice presenza un problema di convivenza conflittuale con i residenti, e questo è un dato significativo. La stessa presenza cinese è vista con un po' di sospetto e appunto di diffidenza reciproca. Quello che succederà in futuro è una cosa che stiamo cercando di capire, anche noi ci siamo chiesti. Lo stesso intervento diciamo strutturale di riqualificazione resta ad oggi una sorta di mistero. Sappiamo con certezza che già da alcuni anni l'area della Cataralta è stata acquistata da una società marchigiana che ha acquisito con un contratto stipulato con la giunta precedente del sindaco Giorgio Guazzaloca un diritto di intervenire in senso commerciale su quell'area, cioè ha un diritto di valorizzare in senso commerciale l'area della Cataralta. Quindi in un certo senso lo spettro della Minganti incombe anche su quest'area. Gli attuali amministratori più volte hanno dichiarato di voler assolutamente scongiurare questo rischio, o perlomeno di patteggiare in maniera radicale con i proprietari delle aree in modo da non ripetere l'esperienza deludente sicuramente che ha riguardato la Minganti, che ha prodotto un centro commerciale nel deserto, cioè un'operazione di valorizzazione commerciale fine a se stessa, che non ha portato nessun contributo urbanistico al quartiere, all'area circostante.
Bene, adesso andiamo con un pochino di musica, poi dopo ritorniamo in studio con i nostri ospiti e con una telefonata con il consigliere del quartiere Navile Santa Croce. Bene, vi aspettiamo, a presto.
Eccoci qua in studio, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, dopo China Girl e David Bowie. Dovremmo avere in linea con noi il consigliere del quartiere Navile.
Santa Croce, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, salve. Allora, dunque, lei ha seguito il processo di urbanistica partecipata che ha portato alla ridefinizione e al nuovi progetti che ci sono sull'area del ex mercato ortofrutticolo, sul quale sorgerà il nuovo distretto amministrativo del comune, giusto?
Sì.
E quello che le volevamo chiedere, dato che l'urbanistica partecipata è uno dei punti centrali del nuovo piano strutturale comunale, è quanto è pensabile applicare questo modello all'intero piano strutturale, quindi all'intera ridefinizione della città?
La cosa è un po' complessa. Io credo che la partecipazione sia ormai diventata un'esigenza a tutti i livelli della pianificazione. Dopodiché, a seconda dello strumento, a seconda della scala, si adottano sistemi e metodi per assicurare la partecipazione diverse. Diverse sono le ragioni che ci portano a, appunto, a impegnarci sulla partecipazione. Per quello che riguarda aree come la Casa Ralta o come l'ex mercato sottoticolo, cioè aree dismesse, che sono un patrimonio già dei cittadini che ci vivono attorno, non dei cittadini che ci sono dentro, perché dentro ormai non c'è più niente, ma dei cittadini che ci vivono attorno, io credo che la partecipazione e la progettazione partecipata sia assolutamente un obiettivo inevitabile. L'esperienza della precedente amministrazione l'ha dimostrato, che senza la partecipazione non si riesce a fare un progetto. Strutturale è la cosa un po' diversa, perché si tratta di scelte diverse, di scala diversa. Credo che la partecipazione in quel caso abbia un significato diverso. Una volta si concepiva l'urbanistica come qualcosa di calato dall'alto, legato a dei principi, legato a una scienza che calava dall'alto, facendo finta che non ci fossero i gruppi di interesse, facendo finta che non ci fossero le lobby, che poi in realtà, lo sappiamo, ci sono, insomma. E col tempo si è visto che i privati, i costruttori hanno sempre più un ruolo, cioè la città nasce sempre più come rapporto tra pubblico e privato. In quest'ottica la partecipazione diventa l'elemento che controbilancia gli interessi dei privati, cioè il pubblico ha comunque il suo ruolo di decidere, si confronta e costruisce la città insieme ai privati e anche agli interessi privati. La partecipazione è quello che garantisce la trasparenza dei processi, che garantisce che anche i cittadini abbiano la loro voce in capitolo.
Ecco, ritornando specificatamente all'area della Bolognina, che abbiamo visto dal piano strutturale essere il punto chiave del nuovo piano strutturale comunale, abbiamo parlato qua in studio della forte componente di immigrati che c'è in questa zona, in particolare della comunità cinese. Noi si sa che le comunità di immigrati strutturalmente hanno più difficoltà a partecipare a processi di urbanistica partecipata o comunque di situazioni appunto di politica partecipata. In questo caso, come avete pensato di poter integrare queste realtà che sono cittadini, che sono persone che vivono il quartiere, che in questi anni l'hanno formato e l'hanno fatto vivere concretamente con i processi e con lo spirito dell'urbanistica partecipata di cui stiamo parlando?
Ma io credo che questo sia un obiettivo assolutamente fondamentale. Come avete detto voi in trasmissione, Casa Ralta in questi anni è stata spopolata di operai e ripopolata di nuovi cittadini. Il guai è che contemporaneamente non è stata ripensata, cioè è passato da un quartiere operaio con un'identità tradizionale a un qualcosa che non ha ancora una sua definizione fisica, però ha molte identità e gli abitanti che ci sono molto legati a quel tipo di contesto. Giustamente è stato detto, non è un quartiere di dormitorio, non lo è assolutamente. L'obiettivo del processo di urbanistica partecipata, che partirà subito dopo l'adozione del piano strutturale, quindi presumibilmente dopo l'estate inizierà questo laboratorio, è proprio quello di ridare una struttura fisica che vada a risolvere una serie di tensioni. Quell'area è una zona in cui manca verde, mancano i servizi, in cui ci sono una serie di carenze e anche carenze estetiche, questo è uno dei problemi di quell'area. Io credo che dobbiamo intanto giustamente chiudere quella che era stata l'esperienza precedente. Veniva ricordato quello che è stato fatto con la Minganti. Io credo che il problema non sia tanto la Minganti in sé, credo che il problema fosse che quel modello, cioè il centro commerciale isolato, veniva riproposto in tutti i contenitori dismessi. Era già stato proposto per la Casa Ralta, ma era anche già stato proposto per la Sassib, che è l'altra grande area dismessa che fa parte di quel quadrante. Questa era la strada che si stava imboccando e che aveva imboccato la precedente amministrazione, contro cui non ho sentito gli strali del pessimismo cosmico del professor Cervellati, purtroppo, invece avrei avuto piacere di sentirli. La strada che adesso abbiamo imboccato è quella di arrivare a un ridisegno complessivo. Io non so dove questo ridisegno porterà, ma credo che non lo sappia nessuno. Ho una mia personale opinione, credo che lì ci siano due cose da rispettare. Il primo è la multifunzionalità di quell'area, che io credo che vada confermata. Cioè la Casa Ralta, la zona di Via Ferrarese è sempre stata una realtà non residenziale, non esclusivamente residenziale. Questo è un valore che va riproposto nel nuovo progetto, credo. poi ci sono da rispondere a una serie di esigenze, l'altro aspetto è quello del coinvolgimento degli abitanti. Noi sul mercato ortofrutticolo non ci siamo confrontati con questo problema, perché la comunità che era attorno al mercato ortofrutticolo era una comunità, soprattutto all'epoca, in gran parte bolognese. C'era un'immigrazione, ma era un'immigrazione molto recente, e chi abitava lì attorno ha partecipato. A Casaralta bisogna assolutamente riuscire a coinvolgere la comunità cinese. Io scherzando lo dicevo, sul mercato ortofrutticolo è stata fatta una newsletter dagli stessi partecipanti al percorso del mercato, ed era stata tradotta in inglese come segno di internazionalità, perché potesse essere diffusa anche su internet. Credo che in questo caso dovremmo tradurlo in cinese, come facciamo già di tanto con tanta documentazione nel nostro quartiere.
Bene, speriamo che voi abbiate fortuna con questo processo di ridefinizione del territorio, che appunto non si presenta per niente semplice.
No, ogni laboratorio è una scommessa, speriamo di vincerla tutta insieme.
Io vi la saluterei. Ah, c'è una piccola domanda da parte di uno dei nostri ospiti, appunto Leonardo di Piano B.
Sì,
semplicemente chiedevo, nel processo di riqualificazione dell'area, che spazio avrà il pubblico decisionale riguardo proprio alle decisioni da prendere, visto che alcune di queste, cioè tutte le aree dismesse sono attualmente di proprietà privata?
Certo, questa è una domanda che viene spesso fatta, perché la situazione è un po' diversa rispetto a quella del mercato ortofrutticolo, in cui metà dell'area era di proprietà comunale. E da un certo punto di vista non cambia niente, nel senso che nella pianificazione urbanistica le decisioni delle destinazioni d'uso, cioè del disegno della città, è comunque una competenza pubblica, quindi è il comune che poi approva il piano, è il comune che approva il piano particolare esatto che andrà a definire il destino di quell'area. C'è obiettivamente e realmente, come c'è sempre, un aspetto di confronto con quelle che sono le esigenze e la sostenibilità economica di quell'intervento, visto che si tratta di aree di proprietà private che comunque devono dare una rendita tale da poter far partire l'intervento, ma questo c'è in ogni caso. Poi nell'area di Casaralta ci sono alcune complicazioni in più, non lo nascondo, che nascono dal fatto che appunto i privati, come veniva ricordato ad esempio sull'area Casaralta, avevano già avviato un percorso secondo delle precedenti autorizzazioni, secondo i precedenti percorsi, quelli appunto dell'apertura di un altro centro commerciale sul modello della Minganti. Per ora noi abbiamo trovato collaborazione, io credo che alla fine, anche da un punto di vista economico, siano interessi di tutti che si arrivi a un progetto condiviso e positivo di quell'area, perché sul progetto condiviso è anche poi più facile riuscire a vendere le case. Cioè l'operazione condivisione da parte dei cittadini e di creare un progetto condiviso e fatto bene anche, credo che sia interesse di quelli che ci abitano attorno, ma sia interesse anche dei proprietari delle aree che poi devono venderci le aree, venderci le case e i contenitori.
Bene, grazie mille, noi la salutiamo, speriamo di risentirla in puntate successive, che speriamo fare ancora sul piano culturale comunale. Arrivederci.
Bene, grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E noi di nuovo andiamo in uno stacco musicale e poi dopo la conclusione qua dallo studio di Radio Città Fujiko 103.1. Eccoci qua di nuovo in studio, stiamo parlando di urbanistica, stiamo concludendo questa puntata sul PSC, il piano strutturale comunale, abbiamo parlato di quello che sarà nell'idea del piano strutturale la nuova Bologna e soprattutto in relazione alla quella che viene definita la città della ferrovia, cioè l'area del navile della Bolognina. Abbiamo parlato con il consigliere comunale del quartiere Navile Santa Croce che sollevava appunto la questione del carattere privato di molte proprietà su cui si dovranno fare i nuovi insediamenti e le nuove strutture che prevede il piano. Questo è un punto centrale perché se noi leggiamo dal piano strutturale comunale sembrerebbe che il comune ha le mani assolutamente libere, quasi si trattasse di territorio di sua proprietà, ma così non è. Volevamo chiedere con i nostri ospiti in studio, con Gianluca e Leonardo di Piano B, quali rischi ci sono proprio in relazione a queste componenti private del territorio, di speculazione edilizia e quanto il comune si può permettere veramente di gestire a pieno, secondo i principi dettati dal PSC, la nuova ristrutturazione della città.
Allora, intanto sul rischio speculazione edilizia basta dire che siamo a cavallo della fiera di Bologna. Se si guarda dall'alto via Ferrarese, su tutto il lato destro è fatto da un insieme di contenitori adesso vuoti, a partire dalle Cevolani, che anch'essa è un'ex fabbrica, poi c'è la caserma Sani, che questa è di proprietà pubblica, è una caserma militare dove si facevano delle produzioni alimentari, e poi c'è la Casa Ralta. È una vera e propria cerniera che sta tra il quartiere Navile e la zona fieristica, quindi è una zona molto molto appetibile dal punto di vista edilizio. Noi abbiamo fatto un'inchiesta su, più che sul quartiere, abbiamo fatto un'inchiesta nel quartiere, perché ci interessa il processo, i processi che si disegnano, che si stanno realizzando. Su questa cosa, ad esempio, anche sulle cose che diceva il consigliere di quartiere Santa Croce, a noi sembra che si sta aprendo proprio una partita nella quale non vale solo quello che dice l'amministrazione, desiderata dell'amministrazione, cioè appunto le cose che stanno nel piano strutturale, ma valgono anche gli interessi privati. E questa è la partita reale che disegnerà il territorio, e rispetto ad essa, l'ha detto chiaramente il consigliere di Santa Croce, il ruolo del laboratorio di urbanistica partecipata sarà soltanto un ruolo di comunicazione, di trasparenza, sarà il modo attraverso il quale l'amministrazione comunale mette in mostra questa partita che avviene tra appunto i desideri dell'amministrazione, i desideri dell'amministrazione comunale e invece i fortissimi interessi privati dei proprietari delle aree. Questa partita è di là da venire, si giocherà, quindi quello che c'è nel piano strutturale, peraltro anche abbastanza vago, dovrà poi concretizzarsi in una trasformazione che noi vedremo in base a come si chiuderà questa partita.
Quindi Leonardo, volevi aggiungere qualcosa su questo punto?
Ma solo che al momento sappiamo, si vocifera di un possibile centro multimediale destinato alla creatività dei giovani studenti e non bolognesi riguardo all'area della Casa Ralta. Però appunto è un'eventualità, è un'ipotesi sbandierata più o meno dagli amministratori, ma non sappiamo poi quanto concretamente si possa realizzare.
Bene, in attesa del nuovo spazio per esprimere la nostra creatività, noi continuiamo appunto negli spazi che ci siamo presi per esprimerla. Volevamo in chiusura dare un paio di riferimenti per chi fosse interessato a questa inchiesta sulla Casa Ralta e sull'area della Bolognina, chi volesse approfondire, appunto diteci come contattarvi.
Allora, noi abbiamo una mail, potete contattarci alla mail pianob.inchiesta@gmail.com.
E aggiungevo che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, cominciano ad uscire stralci della nostra inchiesta su riviste quotidiani nazionali. Abbiamo scelto Piano B come firma collettiva, non ci saranno i nostri nomi perché questa scelta rispecchia un po' il nostro modo di lavorare, no? Non possiamo dire che nessuno ha una paternità su una singola parte del lavoro, perché è un lavoro di collettivo, di revisione appunto collettiva, e quindi è assolutamente questo il nostro metodo. Abbiamo scelto di chiamarci così, di firmarci così. Quindi se leggete articoli sulla Bologna firma Piano B, siamo noi.
Bene, ringrazio ancora i nostri ospiti e adesso, per quelli che hanno scoperto magari durante questa puntata che la loro casa è proprio sotto la nuova monorotaia di Bologna, cerchiamo di tirarli un pochino su di morale con una canzone molto divertente che arriva inaspettatamente da Fabio Concato ed è Ode a Dave Martin.
Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, per farina, che non ti piace affatto il profumo della mia brontina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono giù, ma non scherzare. Ragazzina, bambolina, anche ready. Dici che ho i pantaloni troppo corti. Vittorina, oh, ma che c'entra? Sei più fino da morina, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi, se tutti i dianti sono sani americano. Sono conservatore anticomunista, ti basta, basta la pietà. Quanto pelo hai sul petto, e ora che ti guardo meglio, sembri proprio un umetto. Hai la barba, cazzo, il collo grosso, e ora ridi fino a mua, lisciati addosso. Canto ti negri perché proprio a me, che sono bianco pulito come un giglio, amo le donne, le faccio impazzire, poi domani
e rieccoci qui da via Paolo Fabri 110 dai 103.1 di Radio Città Fujiko per l'ultimissima parte della nostra trasmissione, gli appuntamenti del VAG 61. Allora, cominciamo subito da oggi, sabato 5 maggio, una giornata che sa di Messico, perché qui dalle 5 in poi, qui al VAC 61 di via Paolo Fabri 110, ci sarà la presentazione del DVD L'Altro Messico, con a seguire una fantastica cena zapatista. Proietteremo alle 17 il video Marcos, a chi estamos, realizzato nel 2001 da Gianni Minà, e poi avremo un dibattito appunto di presentazione di questo nuovo DVD che si intitola L'Altro Messico, insieme alla regista Francesca Nava, Bruno Bartolozzi e Silvana Pazzagli dell'associazione Yabasta di Bologna. Quindi venite tutti a questa cena e a questo momento di discussione sul Messico e sullo zapatismo. Continuiamo con martedì 8 maggio. Come tutti i martedì avremo qui il mercatino dei produttori biologici, qui nel cortile del VAG 61 di via Paolo Fabbri 110. Tanti buonissimi prodotti, detersivi, marmellate, pane, crescentine, formaggi, chi più ne ha più ne metta, tanto buon vino. Passiamo a mercoledì 9 maggio, ore 21, presentazione del libro Piove all'insù di Luca Rastello, un libro sugli anni 70, un libro che presentiamo ancora all'interno della rassegna 77, Il complotto alla luce del sole, questa rassegna che abbiamo organizzato qui al VAG per tutto il mese di marzo e che comunque continua anche continuata in aprile e continuerà anche in maggio. Abbiamo poi, vi ricordo, domenica prossima un appuntamento molto importante perché abbiamo la festa di quartiere promossa qui dal VAG 61, la Sagra della Plomma.
Una iniziativa su cui l'assemblea del VAG ha rischiato di spaccarsi sul fatto se Plomma sia con una o due M, quindi venite a dire la vostra alla Sagra della Plomma.
Noi abbiamo stato per una M sola, avremo anche qua di tutto di più, giocolieri, funamboli, mercatino biologico, DJ set, writer, salsicce che cuoceranno sulle braci. Insomma, a tutto il quartiere, ma non solo al quartiere, a tutta la città invitiamo appunto a venire domenica anche per conoscerci, per incontrarci e per vedere, perché non c'è mai stato il VAG 61 di via Paolo Fabbri 110. In ultimo, vi ricordo la campagna su VAG ci metto la firma per destinare parte delle vostre tasse, parte della vostra imposta IRPEF al VAG 61, il 5 per 1000 da quest'anno con la finanziaria 2007 si può destinare appunto il 5 per 1000 anche all'associazione di promozione sociale e puta caso il VAG 61 è proprio un'associazione di questo tipo, quindi non vi costa assolutamente nulla una parte del vostro IRPEF, se volete, se condividete quello che facciamo potete donarlo al VAG per migliorare le nostre attività. Il codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi è 912413103. Vi ricordo che farlo non vi costa assolutamente nulla. A questo punto ringrazio i nostri ospiti, li saluto.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, ciao.
Saluto Jacopo che ha condotto magnificamente oggi, saluto la nostra regia Martina, Francesca e Nenno. L'acquazzone è passato, è tornato il sole e a questo punto ci vediamo sabato prossimo sempre con l'informazione e la musica di Vagamondo verso le 11.30 come tutti sabato.
Amplia i tuoi orizzonti. La canapa ha mille usi, lo sapevi? Vieni a scoprirlo alla Bottega della Canapa in via Mascarella 81 barra D a Bologna.
Alla Bottega della Canapa, l'abbigliamento per l'inverno e per l'estate, borse e borsette, cosmetica naturale, oggettistica e prodotti etici e biologici. Aperto dalle 9.30 alle 14 e dalle 15.30 alle 19, chiuso il giovedì.
La Bottega della Canapa in via Mascarella 81 barra D. Per informazioni, telefona allo 051 255 763.
Da martedì 27 febbraio 2016.